Cartoline.
Le città tra le righe.
Un cordiale saluto agli amici in ascolto da Alessandra Pugliese e da Alessandro Carucci alla console per la parte tecnica. Proseguiamo il nostro viaggio tra le città del mondo. Nella cartolina che vi spediamo oggi è ritratta Berlino, il cui cuore, finalmente libero, pulsa di rinnovata creatività. Ma non dimentica che qui la storia ha scritto alcune delle sue pagine più dolorose. Della città riunificata ci parleranno Sua Santità Giovanni Paolo II in visita a Berlino all'indomani del crollo del muro e Bernardo Valli, inviato del quotidiano La Repubblica. Al passato ripenseremo ascoltando le note di Lili Marlène e sfogliando Il cielo diviso di Christa Wolf, nonché altri testi di Enzo Biagi, Wim Wenders e Paul Celan. Per saperne di più restate in nostra compagnia e buon ascolto. Quello svoltosi tra il 21 ed il 23 giugno 1996 fu il terzo viaggio apostolico compiuto dal Santo Padre in Germania e il primo dopo la caduta del muro di Berlino, avvenuta il 9 novembre del 1990. Non a caso il Papa concluse quella visita pastorale parlando all'Europa della Porta di Brandeburgo, oggi simbolo dell'unione tra i popoli dell'Est e dell'Ovest, ma per decenni emblema inquietante della divisione, non soltanto di una città e di una nazione, ma di tutto il continente europeo e forse di tutto il mondo fratturato in due ideologie contrapposte. Dalla voce di Silvio Frattolillo ascoltiamo un passo del discorso pronunciato dal Santo Padre durante la cerimonia di congedo presso la Porta di Brandeburgo il 23 giugno 1996.
Gli uomini erano divisi tra loro da muri e confini micidiali da oltrepassare. E in questa situazione la Porta di Brandeburgo, nel novembre del 1989, è stata testimone del fatto che gli uomini si sono liberati del giogo dell'oppressione spezzandolo. La Porta chiusa di Brandeburgo era lì come simbolo della divisione. Quando infine fu aperta, divenne simbolo dell'unità e segno del fatto che era stata finalmente realizzata l'aspirazione della legge fondamentale al raggiungimento dell'unità e della libertà della Germania nella libera autodeterminazione. E così si può dire a ragione, la Porta di Brandeburgo è diventata la porta della libertà.
In freier Selbstbestimmung erfüllt sich. So kann man zu Recht sagen, das Brandenburger Tor ist zum Tor der Freiheit geworden.
Dei 170 chilometri di doppio muro che dividevano la città, oggi a Berlino non resta più nulla, anche se dopo i tripudi dell'unità, la città sulla riva della Sprea fa i conti con un processo di integrazione molto più complesso di quanto ci si attendesse. Ma in un articolo di Bernardo Valli, inviato del quotidiano La Repubblica, la città si presenta come un immenso cantiere che lavora alacremente per ritornare ai fasti di un tempo, nonostante i demoni del suo passato e il ricordo del militarismo prussiano facciano ancora paura. Ascoltiamolo insieme dalla voce di Marco Guadagnini.
La finestra dà sulla Unter den Linden. Se allungo un po' il collo, vedo almeno due cavalli della quadriga posata sulla Porta di Brandeburgo, emblema non solo di Berlino ma della Germania, e presto di nuovo il suo ombelico. Non c'è traccia di cloro nell'aria primaverile, Quell'odore traboccava un tempo da uffici, caserme e ospedali e dalle relative latrine e si appiccicava alle nari al punto da diventare l'impronta olfattiva del comunismo prussiano. Il fatto che si sia dissipato è rivelatore. Il processo di unificazione avanza dunque sicuro dall'ovest e abbraccia ormai i quartieri storici di Berlino, rimasta a lungo tra le mani della democrazia popolare dell'est. Gli occhi trovano un'elegante conferma di quel che la rozza percezione degli odori ha annunciato. Sulla Pariser Platz si delineano nette le sagome degli edifici ricostruiti più di mezzo secolo dopo le distruzioni della Seconda Guerra Mondiale. L'ambasciata degli Stati Uniti, l'Accademia der Künste, la Deutsche Bank, l'Haus Liebermann e l'Haus Sommer ai due lati della porta di Brandeburgo. Sempre sulla Unter den Linden, una sera in cui alla Deutsche Staatsoper va il Cavaliere della Rosa in scena, un conoscente berlinese si diverte a distinguere in platea e poi durante gli intervalli i berlinesi dell'est da quelli dell'ovest, non solo negli abiti più modesti dei primi, ma anche nel loro gesticolare, persino nei loro tratti, egli vede gli inconfondibili segni della società comunista fallita neppure 10 anni fa. Parla ridendo di eredità genetica. Essendo quel mio conoscente un berlinese dell'ovest e fiero, forse troppo fiero di esserlo, l'esercizio diventa irritante. Quel suo scoprire difetti e goffaggini nei suoi concittadini post-comunisti si trasforma in un gioco razzista. Reagisco affermando che non sono poi tanto marcate le differenze che lui vede ed esagera con sarcasmo. L'integrazione delle due Berlino è più evidente nelle pietre che nei cuori o nei cervelli. La ricucitura del cuore di Berlino è a buon punto e la capitale emerge dai cantieri della Potsdamer Platz come la pelle di una cicatrice fresca su un corpo stagionato. Non tutti però si sentono così rassicurati. Infastidisce il ricordo dei demoni annidati nella sua storia, demoni intenebrati anche nelle gallerie bunker, scavate come catacombe dagli ormai sconfitti, disperati dirigenti nazisti, trasformatisi in talpe per la battaglia finale. Ed ora quei bunker sono qualcosa di simile a un inconscio, sepolto sotto la città che rifiorisce. A Berlino stabilire un rapporto tra urbanistica e politica, tra architettura d'oggi e storia di ieri, è un esercizio irresistibile. È quasi un vizio in cui ricasco a ogni viaggio. Perché non mi accade a Roma, a Parigi, a Londra? Un giorno bisognerà pure archiviare questa abitudine berlinese un po' perversa. Ma per ora, davanti alla capitale che riprende forma, è impossibile non ritornare a quel che si pensava e scriveva poco più di mezzo secolo fa, quando questa capitale era diventata il cimitero del nazismo. All'alba del 16 aprile 1945 l'Armata Rossa lanciò l'assalto finale contro l'ultimo bastione del Reich. Il bunker di Hitler era al centro di un sistema difensivo forte di 1 milione di soldati tedeschi. 2 settimane dopo, Boris Gorbatov e Merianov, corrispondenti della Pravda, scrivevano dal fronte: Berlino investita, presa alla gola. Passo dopo passo, casa dopo casa, i nostri soldati si sono aperti un varco verso il centro della città, verso la Sprea, il Reichstag, il Tiergarten. Berlino è completamente distrutta. Poi, attorno alla porta di Brandeburgo, diventata il confine tra l'est comunista e l'ovest capitalista, le rovine sono rimaste rovine per 50 anni. Gli edifici ricostruiti, non tutti ancora terminati, ai quali sono dedicate tante attenzioni, sono adesso una ricucitura della storia. Riconducono a un passato remoto rispettabile, saltando quello prossimo, vergognoso. Dove si voleva cospargere il sale, come sulle macerie di Cartagine, sorge alla fine del millennio il modernissimo cuore di una capitale ritrovata. Friedrichstrasse è lunga 2 volte la Unter den Linde, che attraversa per unire Kreuzberg a Mitte. Era una via decaduta già prima di essere rasa al suolo dai bombardamenti alleati. All'inizio del secolo era il luogo di incontro dell'intelligenza e anche la strada su cui si affacciavano i migliori negozi e i cabaret notturni meglio frequentati. Poi la moda si è spostata da est a ovest ed è allora che la Kurfürstendamm le ha soffiato il primato. Bismarck voleva fare della Kudamm, come abbreviano i berlinesi, le Champs-Élysées tedeschi. E infatti quella superba strada è rimasta a lungo l'epicentro dei divertimenti e del commercio, oltre che per molto tempo uno dei preferiti indirizzi della grande borghesia. Il primo film di Fritz Lang fu girato proprio sulla Kudamm. Nell'ultimo dopoguerra gli architetti che l'hanno ricostruita non hanno tenuto in gran conto quel passato illustre e hanno disegnato case non sempre degne della vecchia Kudamm. Ma la strada è rimasta l'espressione del lusso berlinese. Tanto che appena abbattuto il muro, nell'89, la gente dell'Est si è riversata sulla Kudamm per ammirare le sognate meraviglie del consumismo. In quelle ore storiche, i negozianti e i residenti dell'Ovest osservarono con irritazione quei fratelli redenti e squattrinati. L'abbraccio fra le due Berlino fu quello che il ricco riserva al povero nelle fiere di beneficenza.
Nella personalissima interpretazione di Anna Scivulla ascoltiamo adesso la celebre Lili Marlene.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch. Wiedersehen bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lili Marlin, wie einst Lili Marlin. Unser beider Schatten sahen wir ein aus, dass wir lieb uns hatten. Das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen. Wie einst Lili Marlin, wie einst Lili Marlin. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlin, mit dir, Lili Marlin.
Nella prima parte del nostro incontro abbiamo parlato della Nuova Berlino, finalmente riunita sotto la stessa bandiera. Non è facile però dimenticare che dal 13 agosto 1961, data in cui il regime comunista lo fece costruire, e per circa 30 anni, Berlino è stata la città del muro. La sua ombra ha visto crescere e naufragare anche la storia d'amore di Rita e Manfred, i protagonisti del romanzo di Christa Wolf, Il cielo diviso. Il libro racconta il sogno di una vita in comune, spezzato in meno di 2 anni dall'arida pressione della storia che farà prevalere le differenze ideali e di temperamento dei 2 giovani, separandone le strade. Dalla voce di Laura De Luca ascoltiamo gli ultimi istanti del loro addio.
«Ora dobbiamo bere del vino, no?» disse Manfred. Rita assentì. Stette a guardare mentre lui prendeva di mano all'affannata kellerina la bottiglia e versava da sé. Il vino era giallo verdognolo, aveva un suo profumo e una sua aspra levità fin nel colore. «Vino lunare», pensò lei. «Vino notturno, vino commemorativo». «A che cosa brindiamo?» egli chiese. Poiché da parte sua non venne risposta, levò il bicchiere. A te, ai tuoi piccoli errori e alle loro grandi conseguenze. Io non brindo a nulla, disse lei. Non brindava ormai più a nulla. Quando la bottiglia fu vuota, lasciarono il caffè, che continuava ancora ad essere dominato dalla famiglia dell'uomo zelante. Discesero la via fino ad una gran piazza rotonda che, lontana dal traffico, a quell'ora era quasi deserta. Si fermarono ai margini, quasi temessero d'offenderne la pace. Una strana luce che sovrastava la piazza, diffusa, fatta di un miscuglio di molti colori, guidò i loro sguardi in alto. Proprio sopra di loro scorreva in senso obliquo rispetto alla piazza la linea di confine tra il cielo diurno e notturno. Velami di nubi passavano dalla metà già grigia e notturna del cielo a quella tuttora chiara che svaniva in colorazioni ultraterrestri. Al di sotto o al di sopra c'era una striscia di verde vitreo e nei punti più profondi persino tuttora azzurro. Quel pezzetto di terra su cui essi si trovavano, una mattonella di marciapiede non più ampia di un metro quadrato, era rivolta verso il lato notturno. Un tempo le coppie di amanti, prima di separarsi, cercavano una stella su cui i loro sguardi la sera potessero incontrarsi. Che cosa dobbiamo cercare noi? Il cielo almeno non possono dividerlo, disse Manfred beffardo. Il cielo, tutta questa cupola di speranza e di anelito, di amore e di tristezza. Sì, invece, disse lei piano. Il cielo è sempre il primo ad essere diviso. La stazione era vicina. Percorsero una stretta via secondaria e se la trovarono di fronte. Manfred si fermò. «La tua valigia!» Vide che lei non sarebbe più tornata indietro. «Te la spedirò!» Tutto quanto le era necessario lo aveva nella borsa. Capitarono nel più fitto traffico serale. Furono urtati, spinti, separati l'uno dall'altra. Egli fu costretto a tenerla per non perderla fin da adesso. Afferrò leggermente il suo braccio e la spinse avanti a sé. Nessuno dei due vedeva il volto dell'altro finché non si fermarono nell'atrio della stazione. Ciò che non era stato deciso non poteva più essere deciso. Ciò che non era stato detto non potevano ormai più dirlo. Ciò che l'uno ignorava dell'altro non l'avrebbero più appreso. Non rimaneva loro che quell'attimo imponderabile, scialbo, non più colorito di speranza né ancora di disperazione. Rita tolse un filino dalla giacca di lui. Un fioraio che aveva ben studiato il momento in cui è lecito disturbare coppie di amanti in atto di congedarsi, s'accostò. «Un mazzolino, prego!» Rita scosse brusca la testa. L'uomo si ritirò, non si finisce mai di imparare. Manfred guardò l'orologio. Lei aveva il tempo contato. «Va adesso», disse lui. Andò con lei fino al cancello di controllo. Là si fermarono di nuovo. A destra sfilava la fiumana diretta al marciapiede, a sinistra la fiumana di ritorno in città. Non potevano trattenersi a lungo su quella loro isoletta. «Va», disse Manfred. Lei continuò a guardarlo. Egli sorrise. «Bisogna che lo veda sorridere», quando penserà a lui. «Addio, signorina Bruna», disse teneramente. Rita appoggiò per un secondo il capo sul suo petto. Per settimane ancora, in seguito, egli ne avvertì il lievissimo peso nel chiudere gli occhi. Poi lei dovette aver passato il controllo ed essere salita su per le scale. Deve aver viaggiato con un treno che la condusse alla stazione esatta. Non si stupì che tutto ora collimasse in modo facile e rapido. Il suo treno era pronto, poco affollato. Senza fretta vi salì, prese posto e già partivano. Così dovettero andare le cose. Superare il benché minimo ostacolo, prendere una qualsiasi, anche irrilevante decisione, sarebbe stato superiore alle sue forze. Non dormì, ma non era nemmeno in piena coscienza. La prima cosa di cui si rese conto dopo lungo tempo fu uno stagno chiaro e quieto nel paesaggio buio. Aveva risucchiato in sé tutta quanta quella scarsa luce che persisteva in cielo e la rifletteva intensificata. Strano, pensò Rita, tanta chiarità in tanto buio.
Di Berlino divisa parla anche Germania, il libro di Enzo Biagi da cui è tratto il prossimo brano che vi proponiamo. Al cronista attento non poteva sfuggire che in quegli anni a Berlino la solitudine, l'angoscia e la disperazione pesassero come in pochi altri luoghi al mondo. Legge Rosario Tronolone.
Ha scritto Guido Piovene, il cervello del mondo tedesco resta a Berlino. Forse è vero, nessun'altra città della Germania ha lo stesso inconfondibile spirito, anche se è, ormai, la capitale di se stessa, il centro di un nulla. Non è libera e non appartiene ad alcuno Stato. Il suo avvenire è oscuro, il presente, provvisorio. Dalla primavera del 1945 la porta di Brandeburgo separa due mondi. Gli alleati dividono la città in quattro settori, una parte si chiamerà poi West Berlin, l'altra Berlino, capitale della Repubblica Democratica Tedesca. Il signor Otto Mayer abita a est. Questa era la sua casa anche quando arrivarono i russi. C'è rimasto. A Potsdam, Stalin, Churchill e Truman discussero a lungo e poi si spartirono gli infiniti Ermayer della piazza. Il nostro Otto fu avvertito che doveva considerarsi un berlinese democratico. Suo cugino, che abitava nell'edificio di fronte, si trovò invece assegnato ai berlinesi liberi. I due Mayer vivono dunque sotto lo stesso cielo. La stessa ferrovia sotterranea o sopraelevata li unisce. Salutano più o meno l'identica bandiera, quella socialista ha al centro un martello e un compasso, piccolezze. Ma il marco del Mayer marx-leninista, anche se ufficialmente le due monete si equivalgono, vale assai di meno. Poi, tra i due congiunti Mayer, divisi da un muro e da un'ideologia, è scoppiata la gara per i primati e l'emulazione non al limite. La Kurfürstendamm non è più l'illuminata, opulenta, sfarzosa, quasi al limite dell'oltraggio, vetrina dell'Occidente. Anche gli altri si sono dati da fare. Hanno costruito la torre della TV, che è più alta dell'Eiffel, un albergo che è il più grande d'Europa, 2000 stanze, con l'ascensore più veloce del mondo. Se da una parte hanno cavato fuori dalle macerie l'Ansa Viertel, un quartiere progettato da Alvar Aalto, Walter Gropius, Oscar Niemeyer, Le Corbusier, dall'altra, attorno alla demolita Alexanderplatz, cara ai miserabili personaggi di Döblin, hanno tirato su modernissimi edifici e grandi magazzini, caffè, ritrovi, negozi che espongono merci, se non sempre raffinate, certo abbondantissime. Libri e dischi sono sempre a buon mercato. I ristoranti si intonano al clima, si chiamano Moscow, Budapest, Varsavia e vi servono il sangue di toro ungherese o il cabernet rumeno. Forse in pochi luoghi la solitudine pesa come a Berlino. Quando la disperazione soffoca, quando tutto appare ormai inutile, non c'è più forza per riprendersi, il desiderio di continuare allora si chiude. In nessuna città d'Europa il suicidio miete tante vittime. Questa morte per stanchezza è diventata per i cronisti quasi una consuetudine, non fa più notizia. Dice uno psichiatra che si è dedicato all'impressionante problema che a Berlino vivono molte persone anziane, molti pensionati, che sono soli, isolati dal mondo. E la particolare situazione politica che ha diviso le famiglie, chi di qua, chi dall'altra parte, ha aumentato i disagi. Ma anche molti giovani si uccidono e su 250 casi da lui studiati, 88 erano ragazzi sotto i 16 anni, adolescenti. E non si può sostenere che al di là del muro le cose vadano meglio. Un medico della Charité, passato in Occidente, ha raccontato che dopo la chiusura del confine che ha distrutto ogni possibilità di evasione, i suicidi sono aumentati in modo considerevole. Prestava spesso servizio al pronto soccorso e ogni settimana si registravano dai 3 ai 5 ricoveri provocati dal gas. Chiamano questo desiderio di dissoluzione la febbre di Werther. L'antico male, nato da un estenuante romanticismo, da infelici passioni, da impossibili sogni, si avverte spesso nella storia della Germania e senza le letterarie giustificazioni di Goethe. Pare che nei momenti di crisi l'uomo tedesco cerchi nella morte la sua pace o la sua riabilitazione.
Cari amici, anche per oggi è tutto. Alessandra Pugliese e tutta la redazione di Antologia Cristiana vi ringraziano per l'ascolto e vi danno appuntamento a domani. A presto!